J'ai décidé que je ne pouvais pas garder cet enfant, n'ayant pas les moyens de lui faire une vie d'enfant.
J'étais complètement affolée. Je crois comme toutes les filles à ce moment-là, elles ne savent pas que faire, elles accepteraient n'importe quoi.
Toponomastica. Di fronte all'ospedale universitario di Ginevra c'è una strada dedicata a una donna. Rue Gabrielle Perregentin. Di tutte le vie ginevrine, questa è solo la 21esima a cui viene attribuito il nome di una donna. È il 2009 e la notizia non coglie certo l'unanimità, soprattutto non all'interno dell'ospedale. E sapete perché? Gabrielle era una ginecologa di fama internazionale e tra le tante cose che faceva, praticava aborti nel nome della legge. Anche se una legge che permettesse l'aborto in Svizzera non esisteva ancora. L'aborto clandestino, con tutte le conseguenze che portava, era a quei tempi una prassi. L'aborto era, e rimane, un tabù. Gabrielle non faceva niente di nascosto, non era un'ipocrita e aveva massimo rispetto e attenzione per le donne in difficoltà. Si batteva per loro mettendoci il volto, una Swiss Riot Girl, e il fatto che il suo nome campeggi proprio di fronte all'ospedale del suo cantone sta a significare che tutte le sue lotte non sono state vane. Se in vita ha dovuto combattere contro la discriminazione di un certo corpo medico maschilista e bigotto, oggi gli stessi medici sono costretti a vedere il suo nome ogni mattina mentre vanno al lavoro. Ma non illudiamoci. Le cose non sono cambiate di molto e il gran casino che ha suscitato nel 2009 la proposta di questa nomenclatura alla via ne è la dimostrazione.
Anna! Swiss Riot Girls!
Io sono Valentina Grignoli. Oggi parliamo di Gabrielle, la donna che ha tentato di mettere a tacere i faiseurs d'ange, promuovendo, prima che la legalizzazione dell'aborto, l'informazione e la contraccezione. E tra le ribelli che abbiamo incontrato, questa è decisamente riuscita nel suo intento. Ancora lontana da queste lotte, Gabrielle nasce pacificamente il 12 dicembre del lontano 1910, vicino alla storica piazza Plein Palais, a Ginevra, dove suo padre aveva la Tricoteuse, una merceria che, oltre a vendere lana e cotone, aggiustava le prime calze di nylon delle donne. Edouard, il papà, e la nonna si erano fatti da soli, si erano arrangiati con umiltà e senso del lavoro, ma senza alcuna formazione. Non c'è quindi da stupirsi se incoraggiano la piccola Gabrielle, che già dai primi anni dà segno di essere particolarmente curiosa e dotata per lo studio, di andare avanti. Non solo, ma la iscrivono al Collège Calvin e sarà, in una classe di soli ragazzi, una delle prime a ottenere la maturità classica. For the fame. La sua carriera è solo iniziata. Si laurea in medicina all'Università di Ginevra. E visto che non le basta, per non farsi mancare niente, si fa pure una laurea in biologia sotto la guida di niente meno che Kitty Pons, biologa e pioniera dell'endocrinologia, insieme a Émile Guénot. E visto che abbiamo fatto 30, facciamo anche 31. Côté personale si sposa con l'amico d'infanzia Max Tuchmid, con il quale avrà pure due figli. Beautiful eyes, beautiful skin, the game's a game. La vita matrimoniale però non durerà e questo le varrà una crisi che la porterà, a detta del figlio, a fare la follia di partire per la Germania durante la guerra per uno stage negli ospedali. Ma a questo ci arriviamo dopo. Quello che le piace di brutto è la chirurgia generale, ma capisce presto sulla sua pelle che per una donna sarebbe stato veramente difficile trovare il proprio posto in un campo simile. Questo non la ferma e inanella un internato dopo l'altro. Intuisce allora che per avere uno spiraglio nel mondo della chirurgia, come donna, è buono orientarsi alla ginecologia. Si forma quindi alla clinica universitaria di Ginevra, alla maternità della stessa città e poi, siamo in epoca di divorzio e in piena guerra, a Berlino, Amburgo e infine Dresda, dove passa più di un anno e lascia solo qualche giorno prima del bombardamento alleato. Durante questi praticantati coraggiosi e un po' discussi, fa un'esperienza in realtà incredibile. I pochi medici rimasti erano oberati di lavoro e lei pratica tantissimo, acquisendo abilità e autorevolezza nel suo mestiere. For the fame. La sua specialità la appassiona, come tutto nella vita. È un'entusiasta, sportiva, interessata al mondo dell'arte, della letteratura e della pittura. Da buona lottatrice pratica due sport che sembrano caratterizzare la sua anima rivoltosa, marcia e scherma, mica roba da niente. E nei suoi cassetti, tra una lotta e l'altra, un po' di pièce teatrali e qualche romanzo. Insomma, ci siamo capiti. Nel suo lavoro non si limita a qualche prescrizione ginecologica e controlli di routine, ma fa nascere tantissimi bambini, tra cui i suoi 6 nipotini e addirittura 2 pronipoti. La chirurgia rimane però la sua prima e più grande vocazione e il suo essere caparbia, decisa, oltre a una manualità fine, ne fanno una dottoressa rapida, sicura, efficace, lucida. Insomma, tutto sembra promettere molto bene. Only straight girls wear dresses, it read upon the stall, while the dyke who wrote it must not have a brain at all. I got all perturbed, yes, I got mighty mad at all the assumptions made about my clan. Ma siamo negli anni 40 e lei è una donna. Tutto è laborioso, difficile, lungo. Nonostante le capacità e la volontà di ferro, le pazienti, seppure dello stesso sesso, non si fidano di medici femmine e i suoi colleghi non corrono certo in suo soccorso per difenderne il buon nome e farle una clientela. Immaginiamoci un gruppuscolo di medici che vede arrivare nel proprio ospedale una donna. Ironia, reticenza e sì, anche se non lo ammetteranno mai, paura. Quando inizia a lavorare e si trova con la prima paziente alla quale va amministrata un'isterectomia, le si chiudono tutte le porte delle sale operatorie in faccia. L'unica possibilità è allora per lei e la paziente una piccola clinica, a condizione che Gabrielle venga sorvegliata e controllata durante tutta l'operazione da un chirurgo esperto. So I flipped my pick and lit myself an ultra slim. I said one day with me you'll never be the same again. She said you think you know about a woman's pleasure. On what I know is too much to measure, measure, measure. Gabrielle stringe i denti. Questa esperienza non se la scorderà più. Ma andrà avanti a testa alta e a poco si costruisce una solida esperienza e va da sé un nome. L'interruzione volontaria di una gravidanza, l'aborto per intenderci, sottostà all'epoca a una legislazione estremamente restrittiva. La Chiesa condanna l'aborto senza riserve, si tratta per legge di un crimine. Di contraccezione ancora non si parla, o molto poco, e per lo più si tratta del metodo Oginoknaus, quello del calcolo dei giorni fertili, per intenderci, quello meno affidabile. Ma di gravidanze difficili e complicate, di gravidanze non volute, beh, quelle ce n'erano molte. Non si vuole quindi difendere l'aborto a priori, il tema è estremamente delicato, ma si parla di effettuare in sicurezza un'operazione terribile da vivere, seppure volontaria, e di darle la possibilità di scegliere, non solo dettata dalla biologia. A Ginevra, a quei tempi, esistevano i faiseurs d'ange, nome terrificante, che sta a indicarci chi gli aborti clandestini li effettuava, con grosse somme di denaro estorte, pochissima abilità e nessuna sicurezza di sopravvivenza per la madre. Ce n'erano parecchi e lavoravano nell'ombra. Sui giornali campeggiavano all'epoca tra gli annunci le seguenti voci. Ritardo nel ciclo? Chiamami! E non poche le donne disperate che rispondevano all'appello. In Svizzera si introdusse allora all'epoca la nozione di aborto terapeutico. Questo era autorizzato se la vita della donna era in pericolo e la sua salute compromessa. L'articolo 120 del codice penale parlava chiaro. Non sussiste aborto se la gravidanza è stata interrotta da un medico diplomato, con il consenso scritto della persona incinta e un secondo parere favorevole di un altro medico, in modo da scongiurare un pericolo impossibile da evitare altrimenti, che minacci la vita della madre o la sua salute in maniera grave e permanente. È il 1955 e nella letteratura scientifica compare un articolo che farà discutere parecchio. È quello dello psichiatra Henri Flournoy, uno dei padri della psicanalisi in Svizzera. L'articolo si intitola «Nuovi dati e riflessioni psicologiche sugli aborti medicali per un'attitudine liberale più equa e umana contro gli aborti clandestini». In questo articolo, Flournoy dimostra che fattori che lui definisce psicosomatici possono minare in maniera grave e permanente la salute di una donna incinta. L'aborto è spesso l'unica soluzione. È rifacendosi a questi studi che Gabrielle Perret-Gentil riesce così a aiutare tantissime donne in difficoltà, dimostrando come le sofferenze psicologiche e i problemi sociali ed economici potessero portare a casi molto drammatici. Il tutto rispettando la legge, alla luce del sole e con tutta la sicurezza del caso. Le riflessioni di Gabrielle stanno all'origine del suo primo libro, il più famoso, del 1968, Aborto e contraccezione, che tratta la problematica in maniera estremamente attuale ancora oggi, concentrandosi molto sul problema dell'informazione, dell'educazione sessuale e della contraccezione. È lì che secondo lei bisogna investire, è questo il rimedio. Era cosciente dell'ipocrisia che a poco faceva passare come problemi psicologici anche quelli che non lo erano. La legge imponeva di mentire e questo non era giusto. Solo nel 2002 in Svizzera, e dopo non poche lotte in tal senso, l'aborto sarà legalizzato. Gabrielle non potrà purtroppo vedere i risultati della sua battaglia, ma sarà consacrata al ruolo di pioniera per la difesa della dignità della donna e della libertà di scegliere nella legalità per il destino del proprio corpo. Fonderà una clinica sua, Verpré, nel 1956 insieme al suo compagno. Lì saranno tantissimi i parti che eseguirà, così come le interruzioni di gravidanza che caratterizzeranno il suo instancabile operato. Nel 2009, la via di fronte all'ospedale di Ginevra viene ribattezzata Rue Gabrielle Perret-Gentil, a sottolineare l'importanza del suo operato, ma anche a riaprire purtroppo una ferita rimasta lì per lungo tempo. Nonostante la legge, nonostante l'evoluzione della società e la lotta della donna per rivendicare pieni diritti sul proprio corpo, l'interruzione di gravidanza rimane per molti un tabù e un'aberrazione da contrastare. E il fatto che un ospedale ricordi a chiunque ne scopre l'indirizzo la persona che difese la legalità dell'aborto non mette certo tutti d'accordo e anzi fa storcere il naso e le budella ancora a molti. E tu, cosa ne pensi? Secondo te, una donna, hai diritto di scegliere ascoltando non solo la biologia del proprio corpo ma anche la sua volontà? Senza sentirsi giudicata?
Ciao Vale, ho appena ascoltato il podcast. Sono sconcertata, non avevo idea che l'aborto fosse stato legalizzato in Svizzera soltanto nel 2002, quindi pochissimi anni fa. È incredibile, ci crediamo così a un paese sviluppato quando in realtà i diritti fondamentali li abbiamo raggiunti soltanto negli ultimi tempi, anche pensando al diritto di voto per le donne, raggiunto in Svizzera nel 1971, quindi pochissimo tempo fa. Io credo fermamente che ogni donna debba poter decidere in totale autonomia che cosa fare o non fare del proprio corpo, perché la gravidanza, il parto, la crescita di un figlio sono tutte cose che richiedono energia, che richiedono tempo, che richiedono situazioni favorevoli, e se una donna si trova in una condizione in cui non si sente di portare avanti una gravidanza è suo pieno diritto decidere di non farlo. Ed è incredibile che in certe parti del mondo molte donne si trovano costrette ad abortire in situazioni igienico-sanitarie improponibili, perché nonostante in certi posti sia appunto non sia legale abortire, le donne lo fanno comunque in situazioni appunto che le portano spesso ad avere ripercussioni gravi, fisiche e psichiche e in certi casi anche alla morte. Dunque sì, ammirabile questa donna, Gabrielle, che è stato un personaggio che ci ha aiutato ad arrivare dove siamo oggi, almeno in Svizzera, e è giusto batterci ogni giorno per i nostri diritti.
Avete ascoltato Anna, Swiss Riot Girls, un podcast prodotto da RSI Radio Televisione Svizzera, realizzato da Valentina Grignoli. Editing e regia tecnica a cura di Mattia Pianezzi. Sigla e sound design con musiche di Camilla Sparks. In questa puntata, frammenti da Only Straight Girls Wear Dresses delle CWA e Land di Patti Smith. Il vocal è di Sofia. Volete farmi sapere la vostra? Scrivetemi a anna@rsi.ch.
Anna, Swiss Ride Girls.